Ed eccoci qua alle 8:44 minuti del mattino. Ancora una volta buongiorno, benvenuti, bentornati. Comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste, proprio mentre viene ufficializzato che sta rientrando in Italia l'ambasciatore francese, e per un ambasciatore che arriva un professore che se ne va. L'avevamo anticipato in rassegna stampa. Oggi il professor Di Stefano non è qui, è lontano lontano, ma in qualche modo vicino vicino. Ma la domanda è: dove si trova? Non è a Sesto Calende e nemmeno in Sardegna a guidare la protesta dei pastori. Dove si trovi il professor Di Stefano, però, lo chiediamo a lui, perché è collegato telefonicamente con noi, o perlomeno dovrebbe esserlo. Professor Di Stefano, mi sente?
Benissimo, benissimo, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Gianmarco.
Buongiorno, la sentiamo bene, forte e chiaro. Allora, innanzitutto, dove si trova?
Mi trovo a Maputo, la capitale del Mozambico,
per dirci bacco, cioè si trova addirittura a Maputo. E allora ci deve dire che cosa è andato a fare. È latitante perché non ha pagato la Tari, oppure è lì per altri motivi?
No, sono qui per una missione della cooperazione del Comune di Milano, di assistenza e di sviluppo di un progetto, diciamo, per aiutare a risolvere problemi di natura sanitaria utilizzando la raccolta differenziata, e quindi sono qua insieme al Comune di Milano, all'AMSA, per vedere e verificare se il progetto è andato a buon fine. Mi sembra che sia, i risultati siano veramente buoni e interessanti.
Allora, questa perlomeno è la versione ufficiale, ma la famiglia, professor Di Stefano, la sua famiglia ha dei dubbi e mi chiede di verificare se lei si trovi davvero in Mozambico, oppure invece è a Capri per un weekend romantico con la sua segretaria in occasione di San Valentino. E per verificarlo le dobbiamo fare tre domande su richiesta della famiglia. La prima è: qual è la capitale del Mozambico?
Maputo.
Molto bene, la prima, ci siamo. Mi dica almeno un paese che confina con il Mozambico.
Ma possiamo citare il Sudafrica, il Lesotho, a tuo piacimento, il Malawi.
Meglio il Malawi, perché secondo me il Sudafrica e il Lesotho non confinano.
No, c'è il confine col Sudafrica è diretto.
Ha ragione.
Principale a sud.
Giusto, avevo letto male io Wikipedia. A sud con il Sudafrica, a ovest con lo Zimbabwe, per cui perfetto. Ultima domanda, che tempo fa adesso a Maputo? Occhio che ho sott'occhio il meteo di Maputo.
Sempre è valido in questo momento.
Qua si gioca tutto,
Nuvoloso.
Parzialmente nuvoloso! E in Mozambico, lo posso dire alla famiglia, state tranquilli, non è andato a Capri, è davvero lì, 26 gradi, umidità del 79%, vento che soffia 13 km all'ora. E allora perfetto, finalmente rassicurati.
Quel vento lì non lo vedo.
Beh, 13 km all'ora.
L'umidità invece la si sente.
Attenzione, l'avverto, perché domani, dopodomani, eppure già oggi pomeriggio, ma anche domani e domenica, insomma, tutto il weekend piove a Maputo, per cui si prepara.
È stagione delle piogge, in effetti, dove siamo andati a Chilimane, che è a circa 1000 chilometri da Maputo, in effetti è piena stagione delle piogge, l'umidità era ancora superiore, 37 gradi mediamente di temperatura massima.
Ecco, Chilimane, che è un luogo tristemente famoso perché è uno dei tassi di mortalità infantile più alti del mondo.
Sì, e purtroppo è uno tutta la provincia della Zambese, di cui Chilimane è la capitale, ha uno dei tassi di mortalità infantile, ma anche di bambini entro i 5 anni e di donne incinta, tra i più alti al mondo. Una delle cause principali sono proprio le condizioni igieniche, perché Chilimane, che ha problemi nella gestione delle acque, perché è piena di acqua, ma appunto non ci sono sistemi di depurazione strutturati e non c'è un controllo diretto dell'immissione di inquinanti, soprattutto di natura umana e animale, soffre problemi grossi anche di colera, dove ci sono state delle epidemie un paio di anni fa che hanno decimato una parte della popolazione più povera che vive nei sobborghi della città di Chilimane.
Ecco, tra l'altro il Mozambico è l'esempio perfetto di un paese poverissimo eppure ricchissimo di risorse naturali.
Sì, è ricchissimo di risorse naturali, è ricchissimo di cosiddette terre rare, le materie prime che sono di interesse quest'oggi, perché a litio, manganese, cobalto, anche il coltan, seppur in misura minore rispetto ad altri paesi del sud dell'Africa, e poi è ricchissimo di gas, petrolio, che da un certo punto di vista rischiano di devastare completamente il futuro a medio-lungo termine del paese e anche delle sue coste, perché i giacimenti principali di gas sono nel mare, nell'oceano Pacifico, immediatamente prospicienti la costa, soprattutto risalendo verso nord, e poi a grandi giacimenti di quelle che una volta erano le caratteristiche base dell'Africa, oro e pietre preziose.
A proposito di pietre preziose, a Maputo c'è la stazione ferroviaria dove di Caprio ha girato il film, quello sui diamanti insanguinati, l'ha vista?
Sì, sono andato ieri sera, perché così era vuoto, perché ovviamente il paese si spegne abbastanza presto e inizia molto presto. Sono andato ieri sera e effettivamente l'atrio della stazione, che è bellissima, è la quarta stazione ferroviaria più bella al mondo, è quello dove è stato ambientato l'hotel di DiCaprio in Diamanti Insanguinati, e gran parte delle scene principali, quelle della grande degli incontri di DiCaprio in mezzo alla folla classica delle strade di una città africana, sono state realizzate nelle aree immediatamente prospicienti la stazione di Maputo, anche se il film aveva come, diciamo, base, come luogo di ambientazione reale, Lesotho e la Sierra Leone.
C'è una di quelle storie che normalmente raccontiamo qui al Giorno delle Locuste da lontano, e che invece oggi può raccontare direttamente dal luogo in cui è accaduto, una storia che riguarda una multinazionale che si chiama Gemfields.
Sì, è una storia fra l'altro recentissima, che nessuna fonte di informazione in Italia ha ripreso. A fine gennaio, davanti a un tribunale di Londra, questa multinazionale inglese, che è quella che controlla, per capirsi, il marchio Fabergé della gioielleria, ha raggiunto un accordo per versare 8,7 milioni di euro a 273 minatori di una delle aree dove si trova una miniera di rubini rossi, che è una delle più grandi miniere al mondo. Perché questo risarcimento? Perché la Gemfields è stata accusata di aver ingaggiato una serie di squadroni paramilitari per terrorizzare i lavoratori e le comunità che vivono intorno alla miniera, sostanzialmente per farle andare fuori, farle emigrare in modo da avere più mano libera nelle proprie attività. E tutto questo, pensate, è accaduto tra il 2011 e il 2018, cioè fino a ieri sostanzialmente. E il risarcimento che in Mozambico ha fatto notizia è comunque una cifra ridicola rispetto ai danni, alle incendi e anche alle morti che sono state prodotte in questi 7-8 anni, appunto, di politica del terrore nella gestione territoriale. Poi, se si va a guardare il sito di Gemfields, c'è un po' ribrezzo, perché si parla di sostenibilità nell'attività di estrazione, e Gemfields ovviamente ha detto che dava il rimborso, ma che non ammetteva nessuna delle accuse che le erano state rivolte.
A proposito di cose che fanno notizia in Mozambico, ha fatto notizia il fatto che l'OPEC abbia tagliato, in accordo con la Russia, in modo drastico la produzione di petrolio, con l'obiettivo ancora una volta di far risalire i prezzi, oppure no?
Non molto, perché come al solito il Mozambico, diversamente da ovviamente i paesi medio orientali, non gode direttamente dell'andamento dei prezzi del petrolio e del gas, quindi dello sfruttamento delle sue immense riserve, quindi queste notizie non vengono riprese con grande rilievo, ma comunque pesano ovviamente sulle dinamiche economiche, perché la scelta dell'Arabia Saudita è stata quella di accelerare sul taglio della produzione nell'accordo che era stato siglato con la Russia, che non fa parte dell'OPEC, ma che ormai è ovviamente strettamente collegata, perché restringere la produzione per ora sembra essere l'unico mezzo per cercare di far alzare il prezzo del petrolio, che vi dico, questa mattina in effetti è un filo risalito, si trova a 54,45 nel famigerato sito che guardo sempre, Oil Price, come tu ben ricordi.
E beh.
Ma com'è?
No, dicevo, e beh, c'è, lo dico per gli ascoltatori, il solito delay nel collegamento con il Mozambico, ma prosegua, professor Di Stefano, non la volevo fermare.
No, dicevo che appunto il prezzo del petrolio è risalito, ma sicuramente non tanto quanto vorrebbero i sauditi, che temono gli effetti della frenata dell'economia internazionale. Ieri sono arrivati i dati della Germania, che seppur per un soffio si è riuscita a evitare la dichiarazione di recessione, però oggi per esempio il Financial Times scrive sì, vero, non c'è la recessione tecnica, ma nella sostanza noi riteniamo che la Germania sia in recessione, perché ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con una crescita del PIL a zero assoluto, quindi appunto una frenata veramente molto rilevante, che si incrocia poi con il taglio della produzione industriale, che anche in Germania, un po' meno che di quanto accaduto in Italia, è stato molto forte.
Che straordinario esempio di flusso globale della notizia che stiamo restituendo con il professor Di Stefano in Mozambico, che commenta i dati economici della Germania. E a proposito della Germania, sono alle prese con un altro salvataggio di Stato per una banca, e questa volta non è Deutsche Commerz, di cui abbiamo già parlato.
No, per ora su Deutsche Commerz ci sono ancora grandi trattative. Proprio oggi ci sono le conseguenze dei risultati positivi di Commerzbank, che sarebbe ritornata all'utile, quindi che da un certo punto di vista sta un po' allontanando l'ipotesi della fusione, che però sembra ormai quasi inevitabile, soprattutto per le autorità tedesche che adesso sono alle prese con una difficilissima trattativa con la BCE per evitare una procedura di infrazione per aiuti di Stato, perché devono salvare la NordLB, una delle cinque più grandi Landesbanken, cioè le banche regionali, a 150 miliardi di asset, ma ha chiuso il 2018 con un'ulteriore perdita molto consistente di 2,7 miliardi e quindi ha bisogno indubbiamente di una ricapitalizzazione. Lo Stato della Bassa Sassonia, che è azionista con il 59% della banca, è pronto a versare fino a 1,5 miliardi di euro, ma appunto la modalità con la quale deve essere fatto questo aumento di capitale è molto delicata, perché è evidente che si incorre in pieno nel disco rosso della Commissione Europea per quanto riguarda gli aiuti di Stato, e così è stato elaborato un salvataggio che, pur prevedendo il versamento di aumento del capitale, prevede anche la vendita degli NPL. Noi parliamo sempre degli NPL italiani, cioè dei crediti in sofferenza. Ecco, NordLB ha la bellezza di 7 miliardi sicuri di prestiti in default e altri 3,2 miliardi ad alto rischio. Di che cosa si tratta? Ecco, perché anche da noi la polemica è sempre famosa sui grandi creditori che mettono capo alle banche. Nel caso di NordLB si tratta soprattutto delle aziende del settore dello shipping marittimo, quindi la crisi del settore dello shipping avrebbe prodotto il buco di NordLB, che adesso lo Stato del Nord della Sassonia andrà a coprire, cercando di evitare appunto lo scontro con la Banca Centrale Europea e Bruxelles.
Le 8:58 minuti, state ascoltando il professor Andrea Di Stefano live from Maputo, Mozambico. Torneremo ad ascoltarlo poi anche nella seconda parte del Giorno delle Locuste, ma prima ci collegheremo anche con il professor Santoro, che invece dovrebbe essere live from Lambrate, per affrontare un tema che oggi è il tema di prima pagina, come abbiamo visto anche in rassegna stampa, che è quello delle autonomie, tornando sull'annosa questione del trattenimento fiscale, che è uno dei cavalli di battaglia del Nord a trazione leghista. Professore, la lasciamo andare a prendere un bel cocktail in attesa di ricollegarci con lei. Grazie per essere stato con noi. Intanto pubblicità e poi la seconda parte del Giorno delle Locuste. A dopo.
A dopo.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
We'll be right back.
Maestà, il popolo non ha più pane.
Dategli delle brioche.
Eh già, e dove le prendiamo?
Alla pasticceria Egalité in via Melzo 22 a Milano. Ci vanno anche Alberto Nigro e Andrea Frate Gianni di Pop-Up.
E quando?
Sabato in diretta dalle 18.30 per parlare del nuovo libro di Giacomo Papi e della comunità francese a Milano.
Allons-y!
Allons-y!
Qui Ampi Barona. Stiamo trasmettendo messaggi speciali. Il partigiano Carlo c'è. Carlo Smuraglia, presidente emerito Ampi Nazionale, presenta il suo libro Con la Costituzione nel cuore. Conduce Andrea Riscassi. Introduce Ivano Taietti. Venerdì 15 febbraio, ore 21, alla Magolfa, via Modica 8, Milano. Abbiamo trasmesso messaggi speciali.
Facciamo uno spettacolo di teatro impegnato, civile, quel genere tira.
Ma le tragedie italiane se le già fottute tutte Marco Paolini.
Idea, uno spettacolo sull'uranio impoverito, facciamolo noi, non se ne è mai occupato nessuno.
Una tragedia di misteri e assurdità, coinvolto esercito, capi di stato.
Sì, ma chi ci ha avuto a che fare con questa storia? Macchina bruciata, bomba davanti casa.
Ce l'hai la macchina?
No, ce l'hai una casa?
No, e allora?
Chi se ne fotte?
Miles gloriosus, ovvero morire d'uranio impoverito, con Antonello Taurino e Orazio Attanasio, dal 14 al 24 febbraio al Teatro della Cooperativa. Spettacolo inserito in invito a teatro. Info e prenotazioni teatrodellacooperativa.it.
Una parure in argento e pietra di Agalma Gioielli di via Bonghi 22. Una confezione di strumenti per scrivere e disegnare di stabilo. Una borsa di prodotti bio della cooperativa Il Sole e la Terra. Una di prodotti erboristici di Pepe d'Acqua via Conizugna 43. E una collezione di abiti in seta, lino, canapa e cotone di Nicoletta Fasani, fashion designer. Dimentico qualcosa?
Non dimenticarti di prendere i biglietti dell'Operazione Primavera di Radio Popolare, in radio, nei popopunti e online. Il 1969 fu l'anno della libertà, dei diritti e della gioia. Oggi dobbiamo reagire alla cupa demagogia degli irresponsabili.
Sabato 16 febbraio alle 9.30 alla Casa della Cultura di via Borgogna 3, assemblea con Ferraioli, Antoniazzi, Biorcio, Calamida, Ghezzi, Meriggi, Molinari.
Promuove Costituzione e Beni Comuni con l'adesione di Milano in Comune e Punto Rosso.
Popolare Network.
Yeah.
Si intitola High and Low, questa canzone che arriva dall'ultimo album di Johnny Marr, alle 9.05 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network, per la seconda parte di oggi del Giorno delle Locuste. E siccome il mondo è fatto a scale, c'è chi guarda di fronte a sé l'oceano e se la giornata è serena pure il Madagascar, e chi invece guarda la coda incolonnata delle macchine in Viale Sarca. Il primo era il professor Di Stefano, il secondo è il professor Santoro, che deve subito fare un annuncio di servizio ai suoi studenti. Buongiorno professore.
Sì, buongiorno. No, volevo solo dire che a causa di una imprevista nausea di uno dei figli ho avuto qualche
problemi familiari, si scrive.
Esatto, e quindi sto arrivando per fare l'esame, state tranquilli, adesso arrivo, scusa.
Ecco, ma quando lei arriva in ateneo deve scrivere la giustifica come i bambini delle elementari: causa indisposizione, problemi familiari. Oppure
esattamente. Mi devo giustificare, no, soprattutto con i ragazzi, perché sono in lieve ritardo, diciamo.
Allora certifichiamo radiofonicamente anche con il rettore dei rettori che il professore in questo momento è incolonnato, ma sta zizzagando per Viale Sarca per arrivare in università. Mi stupisce che sia in macchina. Da quando è stato attaccato dalla lobby delle buche in bicicletta non va più in bici?
No, io di solito in bici, però appunto a causa della nausea imprevista non ce la facevo, perché ovviamente se il ragazzo ha la nausea mica lo posso portare in bici, no?
Ecco.
Ho dovuto cambiare tutto il programma, sono quelle nausee sospette delle scuole medie che cominciano verso la seconda e vanno avanti fino almeno alla prima liceo inclusa.
Certo, anche perché anche i professori sono uomini, hanno famiglie, tengono figli e come noi incontrano anche il virus dell'influenza, che è una di quelle cose che non hanno confini, al contrario invece della fiscalità, che invece di confini potrebbe averne con le autonomie.
Sì, oggi dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri questa intesa tra le tre regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Veneto e Lombardia, che avevano fatto in precedenza l'anno scorso il referendum che ricorderemo tutti, l'Emilia-Romagna che si è un po' accodata, diciamo. Il primo aspetto, direi già molto rilevante di questa vicenda, è che non sappiamo neppure esattamente quale sia il contenuto previsto di queste intese. Sono circolate delle bozze nei giorni scorsi, però tutta l'operazione è stata condotta in grande segretezza, e questo già è quasi sempre indicatore di qualcosa di poco chiaro e di tendenzialmente poco positivo. Quel poco che si sa è abbastanza inquietante, direi, perché sostanzialmente l'operazione ruota intorno a due cambiamenti che potrebbero essere molto rilevanti. Il primo, sostanzialmente sfruttando ancora la, ahimè, nefasta riforma della Costituzione fatta in fretta e furia nel 2001, e ricordiamolo perché è giusto farlo, dal centro-sinistra che cercava di evitare la sconfitta elettorale e fece questa riforma raffazzonata e scritta male, e tra i tanti frutti amari, diciamo così, di quella riforma c'è questa possibilità del cosiddetto regionalismo differenziato, forme di autonomia contrattate sostanzialmente tra Stato e Regione per trasferire ad alcune regioni funzioni ulteriori rispetto a quelle già previste. A seguito del referendum Veneto e Lombardia, poi appunto l'Emilia Romagna, hanno fatto delle richieste che sono, a quanto sembra, estremamente ampie, per un trasferimento delle funzioni in tutti i settori principali, dall'istruzione alla sanità, ai trasporti, all'università e ricerca, veramente addirittura ai rapporti con l'Unione Europea, un disegno estremamente ampio che va molto al di là di quanto fino ad ora si era pubblicamente discusso, e che può essere messo in discussione prima di tutto dal punto di vista dell'efficienza stessa, perché non è affatto detto che dislocare tutte queste funzioni a livello locale possa poi garantire un livello di servizi migliore ai cittadini, e poi a livello di equità, perché chiaramente nel momento in cui si vanno a differenziare le funzioni si creano le premesse per avere livelli di servizio estremamente differenziati tra le diverse regioni. Ma questo è forse l'aspetto in un certo senso, non voglio dire secondario, però meno inquietante, perché si potrebbe pensare che questo trasferimento di funzione avvenisse, potesse avvenire a parità, diciamo, di risorse, quindi costituendo una sorta di sfida per le regioni, appunto, a fare meglio di quanto lo Stato faccia, a parte il piccolo dettaglio, che poi non è piccolo dal punto di vista tecnico, che già capire quanto di fatto lo Stato spende per garantire oggi queste funzioni che verrebbero trasferite alle regioni non è assolutamente semplice. Ma il nodo grosso, e che credo, spero in un certo senso possa essere un nodo politico che ferma un po' questa operazione, è quello delle risorse associate a queste funzioni, perché in alcune bozze di intesa che sono circolate c'è scritto che praticamente invece di limitarsi a usare le risorse che oggi lo Stato usa per garantire queste funzioni, a queste regioni dovrebbe essere garantito un ammontare di risorse in qualche misura proporzionale alla capacità fiscale, al gettito quindi, di quelle regioni. In sostanza non è che sia scritto molto chiaramente, però sembrerebbe poter portare ad un trasferimento di risorse che è tanto più grande quanto più le regioni sono ricche, e questo sarebbe veramente, se venisse applicato, un principio che potrebbe avere conseguenze devastanti, perché come capisce chiunque, in un paese come il nostro, dove la Lombardia da sola fa il 20% del PIL, le risorse che le vengono attribuite sono proporzionali alla sua capacità fiscale, quindi in sostanza alla sua ricchezza, per le altre regioni che oggi sicuramente sono beneficiarie, come giusto, come logico, in un'ottica di solidarietà nazionale, anche di parte del gettito che proviene dalle imposte versate dai cittadini lombardi, è chiaro che se si mette in discussione questa quota perché si dice che comunque i cittadini lombardi hanno diritto ad avere un livello di servizi migliore rispetto agli altri, ne va della coesione dell'unità nazionale. Dettagli non ce ne sono, formule non ce ne sono nella bozza d'intesa. Ecco, poi c'è un altro dettaglio inquietante, perché la bozza d'intesa si parla di un lavoro tecnico demandato ad una commissione paritetica Ministero-Regione, ma singola regione, cioè come se la partita non interessasse tutte le altre regioni, come se non interessasse tutto il resto del paese. C'è stato un grande ritardo da parte dell'opinione pubblica, malgrado il lavoro fatto da alcuni, tra cui voglio citare il collega Gianfranco Viesti, che da mesi scrive di queste vicende e cerca di appunto richiamare l'attenzione sulla gravità di ciò che sta accadendo. C'è stato un grave ritardo. Adesso che la cosa arriva alle soglie del Consiglio dei Ministri, finalmente comincia a capire la portata di questa operazione, e io spero veramente che non passino le bozze che sono circolate, non si metta in moto questo processo, perché altrimenti non vedo come possa essere facilmente fermato.
Grazie professor Santoro. Senta, a proposito di trasferimenti, è arrivato?
No, non ancora, in realtà io passavo da Viale Mondo, sono sul ponte di Greco, però fra poco, qualche minuto e arrivo.
Sta ancora arrancando. Un'ultima domanda, anzi la penultima, ma ci ha parlato in viva voce oppure c'aveva il telefono in mano violando qualunque norma del codice della strada?
In viva voce, ovviamente in viva voce.
Secondo me invece è in auto blu con l'autista che sta guidando, perché è ora di ristabilire i vecchi privilegi di una volta, e le docenze universitarie devono essere nelle condizioni di poter raggiungere il luogo di lavoro attraverso l'auto di servizio.
Con la mia macchina privata, pagando io la benzina, grazie. Macchi di questi tempi,
no, ci manca...
giusto.
Ci mancherebbe altro.
Specificare cose.
No, piuttosto le auguro che il riesca a parcheggiare in Lombardia, trattenendo in questo modo nel segno dell'autonomia l'area di riferimento di parcheggio nella nostra regione, non debba parcheggiare in Trentino una volta arrivato. Professor Santoro, visto che è un uomo di numeri, le chiederei, le avrei chiesto anche di due numeri, 84 e 86, ma non abbiamo tempo.
Beh, ma ha vinto la squadra migliore, la squadra che meritava di vincere. Mi lasci solo dire che in una partita unica non contano solo quanto si è ricchi, quanto si è belli,
ma conta la salute,
conta il cuore, e questa squadra qua chissà com'è, da due anni il cuore non ce l'ha, e quindi queste partite le perde regolarmente.
Va bene, ecco, la fermo qua perché abbiamo il collega Di Stefano che sta facendo un roaming simile al PIL del Portogallo, in attesa.
Grazie a lui, buona giornata a tutti, arrivederci.
Lo vuole salutare da Viale Sarca, dal Ponte di Greco a Maputo?
Sì, certo, ciao Andrea.
Ciao Alessandro, buona giornata.
Che meraviglia, con questo caramba da Greco a Maputo. Ritorniamo al professor Di Stefano, che secondo me ha atteso insofferente la conclusione dell'intervento del professor Santoro. Io non so se lei abbia volato.
Assolutamente no, anche perché era di grandissimo interesse, il nodo è, dal punto di vista economico e non solo fiscale, è rilevantissimo.
No, certamente, dopodiché è sempre it's only a joke, non c'era bisogno di specificarlo. Ma quello che invece ci deve specificare è se è volato in Mozambico con Alitalia oppure no, perché si torna a parlare ancora una volta di Alitalia, l'abbiamo fatto anche in questi giorni, con lo Stato che torna azionista di maggioranza assoluta, con l'operazione approvata dal CDA di FS, che ha il mandato di trattare con Delta e EasyJet, e Di Maio che dice il 50% del capitale sarà del MEF e delle Ferrovie.
No, non ho volato con Alitalia, anche perché non c'era nessun collegamento garantito da Alitalia verso il Mozambico. Alitalia che ormai è destinata a ritornare in mani pubbliche, sono circolate le cifre complessive delle spese sostenute, arriva a circa 14.000 euro per abitante complessivamente negli ultimi 20 anni per sostenere la compagnia di bandiera. Adesso ritorna lo Stato azionista sia direttamente attraverso il MEF sia con una consistente partecipazione di FS. Devo dire che fa un po' sorridere il fatto che si dica che la partecipazione delle Ferrovie sarà di minoranza, ma non superiore al 40%, insomma una partecipazione del 40%. Non mi sembra proprio che si possa definire una partecipazione di minoranza, quindi saranno le Ferrovie dello Stato, come già era accaduto con le Poste durante il governo Renzi, a sostenere il rilancio di Alitalia, e questa volta con appunto un partner, un vettore globale che è Delta Airlines, l'americana, e un vettore di natura regionale, una low cost come EasyJet, che è un po' entrata in corsa soprattutto per volere di Delta, che spera che la gestione di EasyJet possa produrre una quantità di profitti sufficiente a garantire gli investimenti che sono comunque necessari, e il periodo che sarà necessario di turbolenza per cercare di riacquisire alcune delle tratte a lunga percorrenza, delle rotte a lunga percorrenza, che sono quelle a medio termine più redditive. Nella partita ovviamente ci sono gli esuberi, si cifra di 2.000-2.500 posti, ma bisogna anche dire che degli attuali 12.000 dipendenti di Alitalia, 1.200 sono già in cassa integrazione, quindi questi 2.000 in realtà diventerebbero a saldo finale oltre 3.000 posti di lavoro, che sono destinati a ridursi per almeno tentare di portare in pareggio, con un arco temporale di un anno e mezzo, la disastrata compagnia ex di bandiera.
Sta di fatto che si ritorna a un massiccio attivismo statale anche su altri fronti. Per esempio, la Cassa Depositi e Prestiti è pronta a raddoppiare la sua quota in Telecom.
Sì, c'è un attivismo che era in parte prevedibile, leggendo, come dire, già i programmi delle due forze che compongono il governo giallo-verde, e poi in parte anche il cosiddetto contratto, perché CDP ha annunciato che dovrebbe raddoppiare la sua partecipazione in Telecom, e su Telecom, come è noto, c'è tutto il nodo che riguarda Open Fiber, cioè la rete nell'infrastruttura di telecomunicazione che disgraziatamente è stata appunto privatizzata a suo tempo e che va restituita assolutamente al controllo pubblico. Quindi in questo caso l'eventuale raddoppio della quota di CDP è in parte strategico e si comprende, un po' meno comprensibile, se non in funzione, diciamo, di tappabuchi, il ruolo che la CDP dovrebbe assumere nell'operazione per il salvataggio di Astaldi. Salini si è fatta avanti con un'offerta nel concordato preventivo del grande gruppo che si occupa di costruzione di grandi opere, ma CDP dice esplicitamente che sarebbe pronta e vuole costituire un cosiddetto polo delle costruzioni, visto che ha già oltre il 18% anche di un altro operatore importante come Trevi, che si occupa sempre di grandi opere.
C'è poi anche la grossa questione, l'abbiamo trattata ieri per esempio qui al Demone del Tardi, che riguarda Banca Italia. Volevo sentire anche la sua sul tema.
La questione di Banca Italia, come sempre, cambiano i governi, ma non cambia, come dire, il tentativo di spostare l'attenzione sempre e solo sui vertici di Banca Italia invece di intervenire sul impianto normativo. Mi sembra un'operazione molto pericolosa dal punto di vista soprattutto degli effetti non rischiano di essere nulli sul piano di un miglioramento del sistema normativo, e invece di destabilizzare parte del ruolo di Banca Italia come organismo di controllo e di verifica del sistema creditizio. Che i problemi in Banca d'Italia ci siano è fuori dubbio, che alcune scelte di Banca d'Italia negli ultimi anni siano state dettate più da ragioni di natura politica che di natura tecnica, tutto verissimo, ma non è appunto cercando di sparare su il vertice dell'istituto che si risolve il problema, ma proprio riformando completamente soprattutto questa disastrosa sovrapposizione tra il ruolo di Consob, il ruolo di Banca Italia, il ruolo dell'antitrust e a un certo punto anche il ruolo della magistratura, che alla fine interviene sempre quando i danni sono già stati fatti, mentre avremo bisogno appunto di anticipare i rischi e i danni con interventi molto più radicali a volte da parte della Banca Centrale. Penso soprattutto alla questione e al nodo del commissariamento degli operatori bancari ma anche finanziari che si trovano in una situazione di non chiarezza o addirittura al limite di una situazione di vera e propria malversazione, come è accaduto in passato.
Ricorderanno naturalmente gli ascoltatori che il professor Di Stefano ha fatto parte della commissione d'inchiesta sulle banche, quella che era presieduta da Casini. Adesso si parla di una nuova commissione d'inchiesta sulle banche, che questa volta sarà presieduta niente po' di meno che da Paragone, la commissione del cambiamento, dalla gabbia direttamente ai vertici della commissione d'inchiesta. È ufficiale?
Non è ufficiale, ma sembra che su questo ci sia un accordo abbastanza blindato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Non si capisce bene quali siano, come dire, le ragioni oggettive per un incarico di Paragone a una commissione così, se non quella appunto di procedere con delle logiche di processo in senso stretto, e di trasformare anche questa commissione d'inchiesta, che sulla carta, almeno nel disegno di legge del mandato, aveva delle ipotesi di lavoro più interessanti di quella di Casini, perché avrebbe avuto il compito di lavorare molto di più proprio sui nodi di struttura piuttosto che sugli incidenti o sulle vicende di scandalo. Con la presidenza di Paragone il rischio oggettivo è che si possa trasformare per l'ennesima volta in un grande teatro, appunto in una puntata della gabbia trasportata direttamente in Parlamento.
Ecco, invece la puntata del giorno delle locuste sta per finire, così come sta per finire la qualità del segnale, che è stata ottima fino a questo momento, nel collegamento live from Maputo, dove si trova questa mattina e anche la prossima settimana, si ferma di tanto, giusto?
Sì, sì, no, mi trasferisco in Sudafrica, ma sono ancora qua la settimana prossima.
Allora, la prossima settimana, live from Sudafrica, la nuova puntata del Giorno delle Locuste insieme al professor Di Stefano. Avevamo ancora delle cose sul fronte bancario da affrontare, ma il tempo a nostra disposizione per oggi è finito. Le faccio solo una domanda: che souvenir mi porta dal Mozambico?
Non lo so, una bellissima camicia africana.
Ah, c'è la camicia africana, bella la camicia africana. Ma con
alcune sono veramente belle, meritano.
Non so se sono adatto nel portamento alla camicia africana, comunque vabbè, se ne può parlare, magari.
Vabbè, questo è un problema. Problema comune, credo che entrambi non siamo, come dire,
no,
stylist.
No, no, lei la porta bene la camicia africana. Comunque ne parliamo settimana prossima, visto che è ancora lì. Intanto grazie professor Di Stefano per essere stato collegato con noi dalla Mozambico. Ci risentiamo tra 7 giorni. Mi stia bene, si riguardi, arrivederci.
Arrivederci.